Crea Futuro, il podcast. La ricerca tutta da ascoltare. Benvenuti, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Crea Futuro, il podcast. La ricerca tutta da ascoltare. Non di solo pane recita la nostra copertina, perché questo numero è interamente dedicato ai cereali e a molto altro, appunto, che è il cuore di ciò di cui si occupa e delle attività del CREA Cerealicolture e Colture Industriali. Oggi ne parliamo in particolare con Patrizia Vaccino, dirigente di ricerca del CREA Cerealicolture e Colture Industriali e responsabile della sede di Vercelli, che ci racconterà una storia molto affascinante che risale a 100 anni fa. Prego Patrizia.
Ecco, ciao Cristina, grazie dell'invito. Allora, sì, vi parlo del compleanno del Vialone Nano, una varietà di riso che tutti conoscono, si trova sugli scaffali del supermercato e dà degli ottimi risotti. Perché ve lo racconto? Perché la storia del Vialone Nano è legata indissolubilmente a quella della stazione sperimentale per la risicoltura e le colture irrigue, che oggi è proprio il CREA Cerealicolture e Colture Industriali di Vercelli, in cui ho il piacere di lavorare. E per raccontarla però devo fare un balzo indietro nel tempo. Dobbiamo fare un balzo alla fine del 1800, quando la risicoltura sta attraversando dei problemi gravissimi. Da un lato c'è il brusone. Il brusone continua a martoriare i campi di riso, come lo fa anche attualmente. E quindi gli agricoltori, soprattutto gli affittuari, sono in grande difficoltà, perché perdono molta della loro produzione e molti devono anche lasciare gli affitti per passare ad affitti più piccoli, perché non riescono a sostenere il peso degli affitti, insomma, del costo degli affitti. E i fallimenti erano all'ordine del giorno. Dall'altro c'è l'apertura del canale di Suez nel 1869, che consente di portare il riso in Italia dall'Oriente senza circumnavigare tutta l'Africa, rientrando poi dallo stretto di Gibilterra, riducendo quindi di un decimo quasi i tempi di navigazione e anche quindi i costi. Per cui arriva il riso dall'estero di qualità non eccelsa, che non è il massimo per gli agricoltori, per i risicoltori. E cosa succede? Quindi il mondo agricolo si rende conto che è necessario l'istituzione di un ente che si occupi di tutte le problematiche della risicoltura. Si inizia a parlarne nel primo congresso, nel secondo congresso risicolo di Mortara nel 1903, e si dà c'è già questa idea di creare un'istituzione che si occupasse dei problemi della risicoltura. La proposta si concretizza poi nel convegno di Pavia del 1906 e con l'aiuto di banche, di associazioni di irrigazione, dei comuni, delle province e delle associazioni degli agricoltori si riesce finalmente a fondare questa stazione sperimentale per le colture irrigue e la risicoltura.
E Patrizia, è un po' il frutto del sistema paese, no? Una cosa, esatto, veramente ad litteram, no? Nel senso che davvero hanno contribuito tutti gli attori del sistema hanno contribuito a creare questa realtà. È un metodo che probabilmente, no, dovrebbe ritrovare nuova vitalità anche oggi.
Che purtroppo non la ritrova così forte. E quindi si crea questa stazione nel 1908, viene fondata, e è già molto ben organizzata, perché c'era la sezione di agraria, quella di meccanica, quella di economia, chimica, sementi, genetica, addirittura piscicoltura, perché allora le carpe venivano coltivate in risaia, quindi c'era questa anche da studiare questa tipologia di cose. E fino ad allora bisogna anche ricordare che il riso il riso non è originario dell'Italia, naturalmente, è originario dell'Oriente, e in Italia si erano sviluppate nel tempo, a partire dal 1400-1500, delle popolazioni locali, il cui principale era il nostrale. Da questo, attraverso selezione, cioè andando a scegliere le pannocchie più belle, le piante più belle in campo, gli agricoltori avevano selezionato delle varietà che potevano essere il ranghino, il lencino, il bertone. Queste erano tutte molte soggette al brusone. Un balzo in avanti un po' positivo era stato fatto nel 1902, quando dalla riseria di Trieste, l'italiana di Trieste, era stato importato dal Giappone il cinese originario. In realtà si chiamava cinese originario, ma veniva dal Giappone. E questo aveva migliorato leggermente la risicoltura, Anche da questo si erano fatte numerose selezioni, varietà che ancora oggi si conoscono, tipo il Maratelli o il Balilla, sono selezioni del cinese originario, però anche questo comunque era soggetto al drusone. E arriviamo, negli altri cereali, ad esempio nel grano, agli inizi del Novecento si iniziava ad avere sentore che si potessero fare degli incroci per migliorare la qualità. Strampelli, un famoso miglioratore del grano, già nel 1900 aveva fatto il primo incrocio, Noè Pereti. Nel riso però si diceva che questo era impossibile da farsi perché c'era un emerito professore dell'Università di Pavia, il professor Farnetti, il quale diceva che a causa della struttura fiorale del seme, del fiore del riso, era impossibile effettuare la fecondazione. E qui faccio una breve parentesi. Il riso, come il grano, ha un fiore che è ermafrodita, quindi ha nello stesso fiore organi maschili e femminili. E quindi la fecondazione avviene all'interno del fiore, prima che questo si possa aprire. Quindi se io voglio incrociare, cioè voglio portare il polline da un'altra pianta, devo per forza evitare che ci sia questa autofecondazione, eliminando la parte maschile, quindi il polline, prima che questo sia maturo e cada sull'ovario. Per fare ciò, cosa si fa? Si taglia il fiore, si eliminano le antere, che sono le parti maschili, e poi si va a prendere il polline dalla pianta che voglio essere il maschio e si va a spennellare sull'ovario. Allora, nel riso questo era definito impossibile. Tuttavia, il direttore della stazione di risicoltura, Novello Novelli, che proveniva dalle cattedre ambulanti di granicoltura, dalle cattedre ambulanti di agricoltura, che erano molto diffuse all'inizio del Novecento, aveva avuto sentore che in Oriente questi incroci sul riso si facessero. E quindi anche qui un'altra bella cosa, la caparbietà che di questo professore, di questo ricercatore, che non si ferma di fronte a questo dato di fatto di questo professore di Pavia che dice assolutamente non si può, ma insiste e manda il giovane Giovanni San Pietro, che è arrivato da 2 anni al CREA, sì, al CREA, alla sperimentale qui di Vercelli, lo manda in Oriente per vedere se questi incroci effettivamente si facessero. Lo manda nel 24, nel 1924. San Pietro va in Oriente, fa questo viaggio, vede che effettivamente gli incroci li fanno, torna entusiasta e allora decide per l'anno successivo di preparare le piante maschili e femminili pronto per fare anche lui gli incroci. Cosa decide di fare? Di utilizzare una pianta che aveva un'ottima qualità, che era il vialone, che però era molto alta, più di 1,5 m, quindi soggetta all'allettamento, incrociandola con una varietà invece molto bassa, che si chiama proprio nano, effettivamente l'abbiamo vista anche in campo, raggiunge i 50 centimetri scarsi, con lo scopo di tenere nei figli la qualità del vialone, ma abbassando la taglia, prendendo questo aspetto dal nano. Allora, fa preparare quindi le piante di vialone e di nano, che devono essere negli stadi giusti per la emasculazione, quindi l'eliminazione della parte maschile e poi degli incroci, e viene in questo aiutato da 2 signorine, che avevano dedicato tutta la loro vita al riso, lavoravano qui, si chiamavano Ida e Maria Venezio. E fa preparare e arriva il giorno quindi dell'incrocio. Arriva il giorno dell'incrocio, partono il professore prende le pinzette, prende le forbici, inizia a tagliare il primo fiore e inizia con queste pinzette a cercare di estrarre queste antere, che nel riso sono 6, nel grano sono 3, nel riso sono più sfortunati, sono 6 da togliere. E quindi probabilmente però ha le mani un po' grassocce, trema un po' dall'emozione, quindi cerca di fare quest'operazione, ma non ce la fa. Toglie la prima antera, cade il polline, prova la seconda, insomma, dice no. E così continua per tutte le piante. Alla fine Maria gli dice: professore, abbiamo quasi finito le piante. E sono abbastanza disperati. E lei osa dire con molta deferenza: potrei provare a farne uno io, professore. Ho visto come ha fatto e vorrei provare. Lui dice: va bene, Maria, provi pure. Signorina Maria, perché era veramente molto distinto e chiamava tutte le persone con questa grande gentilezza e ossequio. Maria si mette, taglia il primo fiore, inizia a togliere la prima, la seconda e non cade niente, la terza, la quarta, la quinta, finalmente riesce a togliere anche la sesta antera, dice: professore, ce l'abbiamo fatta. E quindi tutti contenti, poi procedono alla fecondazione con la parte con la parte maschile, e da lì è appunto il 1925, e lì è il primo incrocio effettuato in Italia. Da questo primo incrocio, naturalmente, sono corsi altri anni, perché dopo le prime fasi dell'incrocio c'è il rimescolamento del DNA dei due parentali, quindi si generano centinaia di linee, ci vogliono dai 7, 8, 10 anni per avere la linea pura. Quindi nel 1937 si esce con questa linea che si chiama Vialone-Nano. E questa è la storia un po' avventurosa, che tra l'altro vorrei salutare e ricordare a questo punto e ringraziare un carissimo amico, un giovanotto di 92 anni, che mi ha raccontato questa storia qualche mese fa. E perché? Perché lui ha conosciuto Ida e Maria. Perché subito dopo la guerra, lui quando aveva 16 anni, in estate veniva mandato dai genitori, che anziché non si andava ai tempi al mare, mi dice, e quindi lo mandavano qui alla sperimentale per vedere le cose, imparare. E la Ida e la Maria gli fecero vedere questi incroci, fecero provare anche lui, che naturalmente non fu in grado, però gli raccontarono questa storia meravigliosa, e lui ha voluto riportarla a me. E si chiama
No.
appunto Giuseppino Innocenti, e lo voglio ricordare perché è un carissimo amico.
Patrizia, l'esempio di come dietro un grande successo della ricerca spesso ci sono piccole cose, piccole disavventure, casualità e anche persone che non immagini mai, no? Che dietro un grande scienziato ci siano le due famose signorine
Esatto, e anche
a
un'altra
cui
cosa
siamo
che
tutti grandi
tutti molto
debitori.
grati, infatti io le ho volute ricordare per questo. E un'altra cosa è che, come si è detto durante la scorsa settimana a Risò, le donne hanno fatto grande parte nella risicoltura, le mondine, basta ricordare tutto il lavoro che è stato fatto esclusivamente dalle donne, e in questo caso proprio anche nel caso dell'incrocio, la loro bravura e il loro impegno e la loro importanza, insomma.
Veniamo, Patrizia, a proposito di donne, veniamo a te. Cosa bolle in pentola per la ricerca sul riso, nel creare cericolture e colture industriali?
Allora, devo dirti che la ricerca continua, naturalmente sono migliorate, la tecnologia è avanzata, l'incrocio c'è ancora, non si toglie più con le pinzette, le antere, ma si usa una pompa a vuoto con una pipetta di vetro e si aspirano, però l'incrocio è ancora alla base del miglioramento genetico. Certamente ci sono tecnologie nuove, abbiamo una borsa degli attrezzi, come si suol dire, molto ricca. Ad esempio, ci sono i marcatori molecolari che possono consentire di accelerare le fasi di selezione dopo gli incroci. Ci sono altre tecnologie, c'è la coltura in vitro. Ormai il genoma del riso è tutto sequenziato, per cui si conoscono molto bene quasi tutti i 30.000 geni che lo compongono. E il lavoro continua, con un miglioramento. Il brusone c'è ancora, perché i patogeni sono molto più furbi, voglio dire, appena non appena abbiamo un gene di resistenza e la varietà è resistente, dopo qualche anno il patogeno supera la resistenza e quindi siamo di nuovo alla ricerca di un gene, per combatterlo. Si guarda la qualità, quindi la cui base è il rapporto amilosa-miopectina, insomma. Si guardano tanti aspetti, ad esempio le problematiche di assorbimento del cadmio e dell'arsenico. Si guarda la produttività, che è sempre alla base, si guarda la resistenza, la possibilità di eliminare il riso crodo, che è un impistante molto simile al riso, quindi difficile da combattere. L'ultima tecnologia su cui si lavora sono queste LTEA, quindi le tecnologie di evoluzione assistita o genome editing, che consentono di modificare in maniera puntuale, mirata, quindi singole letterine nel libro del DNA, in modo di cercare di cambiare determinati geni, rendendo quindi la pianta più resiliente. Ecco. Abbiamo partecipato a un progetto, che si chiama SUSRISE, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, terminato 2 o 3 anni fa, e in cui abbiamo cercato di modificare l'apparato radicale per rendere la pianta con radici più lunghe, più approfondite, in modo da captare l'acqua, visto i problemi idrici, oppure modificare la capacità di assorbimento dell'azoto, che è un'altra delle problematiche. E proprio quest'anno abbiamo presentato una nuova proposta, tutto il CREA naturalmente, noi per la nostra parte di riso, che mi auguro venga finanziata ancora dal Ministero, proprio per dare impulso alla ricerca in questo campo, in cui approfondiremo i risultati del primo progetto su SRISE.
Davvero tanti obiettivi ambiziosi, viva sempre il Regio Italiano, grazie a Patrizia Vaccino per essere stata qui con noi, invito tutti i nostri ascoltatori ad andarsi a leggere il resto dei tantissimi articoli di questo numero di Crea Futuro che esplorano tutto il mondo dei cereali e delle colture industriali. Noi tutti, cari ascoltatori, ci vediamo alla prossima puntata di Crea Futuro con un'altra delle nostre belle storie di ricerca. Arrivederci a tutti, grazie ancora Patrizia.
E sono io che ringrazio te, Cristina, e invito tutti chi volesse venire a trovarci a venire a visitare la nostra sede di Vercelli, in cui abbiamo anche una bellissima banca del germoplasma con un sacco di accessioni di riso e di frumento.
Grazie a te Patrizia e buon Crea Futuro a tutti. Avete seguito Crea Futuro, il podcast, la ricerca tutta da ascoltare. Vi aspettiamo sul nostro sito e sui nostri canali social. Arrivederci.